Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasier. Non un lockdown, ma uno slowdown. Attese nuove misure restrittive dai cantoni per rallentare la diffusione del virus. Toccherebbero ancora la ristorazione e anche le attività del tempo libero. Il campionato di hockey proseguirà almeno fino al 2 novembre, questo indipendentemente dal numero di spettatori consentito dai cantoni. Lo ha deciso oggi la Lega. La Svizzera finisce nella lista rossa della Germania. Un altro colpo per il turismo, la reazione del settore elvetico. In Italia oltre 16.000 i nuovi casi registrati anche oggi. Vi proporremo un reportage dalla capitale tra le lunghe file di persone in attesa del tampone. Il premio Sakharov per la libertà di pensiero attribuito all'opposizione bielorussa. Lukashenko ascolti il suo popolo, ha detto il presidente del Parlamento europeo annunciandolo. Uno slowdown per evitare un lockdown. Dai cantoni sono attese nei prossimi giorni nuove misure restrittive. Riguarderanno in particolare assembramenti, ristorazione e attività del tempo libero. Il tutto per cercare di abbassare la curva dei contagi da coronavirus senza dover chiudere la maggior parte delle attività economiche. Mercoledì tornerà inoltre ad agire anche il Consiglio federale. Da Berna, Mattia Serena.
Da mesi il federalismo è messo a dura prova, è un sistema complicato e non sempre aiuta quando bisogna decidere in fretta. Il virus, lo ha ricordato Alain Berset, non si ferma di fronte ai confini cantonali. Fondamentale è dunque agire in modo coordinato per evitare di dover ricorrere nuovamente al diritto d'urgenza e i primi ad agire sono i cantoni.
Die GdK appelliert an die Kantone.
La conferenza dei direttori cantonali della sanità fa appello ai cantoni affinché adottino ulteriori misure, ha affermato il presidente Lukas Engelberger dopo l'incontro tra i cantoni e il ministro della sanità.
Eine weitere Ausdehnung der Maskenpflicht,
misure che riguardano l'estensione dell'obbligo della mascherina sui luoghi di lavoro, limitazioni degli assembramenti, delle capacità dei ritrovi pubblici e limitazioni d'accesso alle strutture per lo sport e il tempo libero. Però ha aggiunto, il Vallese, il più colpito dalla pandemia, è quello che ha deciso il giro di vite maggiore. Altri seguiranno, ancora Lukas Engelberger.
Wir wollen das Wirtschaft.
Vogliamo che l'economia continui ad operare, che l'educazione e la vita sociale proseguano. Bisogna però essere pronti anche a fare delle rinunce nel tempo libero.
Es braucht nicht einen Lockdown jetzt.
Non serve un lockdown, lo possiamo ancora evitare, ma uno slowdown. Rallentare per ridurre contagi e ospedalizzazioni e riprendere il totale controllo del contact tracing. Per farlo, parallelamente, ad agire sarà anche la Confederazione con nuove misure che dovranno valere in tutto il paese.
Il y aura bel et bien une consultation.
Come prevede la legge, il governo deve però prima consultare i cantoni, cosa ha confermato il consigliere federale Alain Berset che avverrà nei prossimi giorni per permettere di annunciare le nuove decisioni dopo la seduta del governo di mercoledì.
E sempre nel pomeriggio si è svolta una conferenza telefonica fra il consigliere federale Guy Parmelin, i responsabili cantonali dell'economia, le parti sociali e rappresentanti delle imprese. L'obiettivo, è stato detto, è ora di evitare a ogni costo un secondo lockdown a livello nazionale, provvedimento drastico che provocherebbe danni irreparabili dal punto di vista congiunturale. Tra le misure allo studio figura l'utilizzo dei cosiddetti test rapidi sul coronavirus. Intanto la Germania ha deciso di inserire a partire da sabato l'intero territorio svizzero sulla lista dei paesi ad alto rischio contagio. Ciò nonostante le deroghe previste per i cantoni al confine tedesco continueranno a valere, anche se non si sa per quanto tempo ancora. Preoccupazione intanto viene espressa dal settore elvetico del turismo. In redazione Alberto Andreani.
Non solo la Svizzera, ma anche buona parte dell'Austria, Polonia e Italia finiranno da sabato sulla lista dei paesi a rischio aggiornata nelle scorse ore dalla Germania. Cosa significa per chi proviene dalla Confederazione? Lo ha precisato in mattinata l'ambasciatore svizzero a Berlino, raggiunto dai colleghi di Radio SRF. Significa che i cittadini svizzeri diretti in Germania saranno sottoposti all'obbligo di quarantena, ha affermato Paul Seger. Non cambia nulla per chi proviene dai sette cantoni confinanti, come Basilea, Argovia, Varsovia, Zurigo, Schaffhausen e via dicendo, a patto che il tempo trascorso in Germania non superi le 24 ore e che si resti nei due Länder meridionali. Esclusi dal provvedimento sono i frontalieri, per tutti gli altri cantoni non sono previste eccezioni alla quarantena. Ancora nessuna restrizione al turismo degli acquisti per chi abita nella fascia di confine, ma le cose potrebbero presto cambiare. Lo stesso ambasciatore Seeger ventilava nei giorni scorsi ulteriori limitazioni all'attraversamento della frontiera tra Svizzera e Germania, che potrebbero entrare in vigore la seconda settimana di novembre. Provvedimenti destinati a incidere sull'afflusso nella Confederazione di turisti germanici che avrebbero scelto il nostro paese per le vacanze invernali, è quanto afferma un portavoce di Svizzera Turismo, illustrando le preoccupazioni di un settore già confrontato con minori arrivi dall'estero. La speranza è che la situazione migliori entro l'apertura delle stazioni sciistiche.
Quasi 1,5 milioni di franchi, a tanto ammontano le promesse di donazione giunte alla catena della solidarietà oggi, giornata nazionale di raccolta fondi in favore delle persone colpite dalla pandemia nel mondo e in particolare per le popolazioni vulnerabili che più stanno subendo le conseguenze della crisi economica sia a livello sanitario che di sussistenza. Chi vuole contribuire a tempo fino alle 22 di questa sera è possibile farlo utilizzando il conto corrente postale 10-15.000-6 con la menzione coronavirus internazionale, oppure tramite il sito catena-della-solidarietà.ch o ancora chiamando lo 0800 87 07 07. Andiamo in Italia, dove si registra un'altra giornata critica sotto il profilo della pandemia. Oltre 16.000 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Crescono leggermente ancora i decessi, 136. In Lombardia superano ancora una volta quota 4.000 i nuovi contagi. Infezioni in crescita anche nel Lazio, con oltre 1.200 nuovi positivi. Il presidente della regione, Nicola Zingaretti, ha istituito lo stop di attività e degli spostamenti a partire dalla mezzanotte di domani. A preoccupare è il crescente numero anche nella capitale, dove però le strutture sembrano tenere. La fotografia nel contributo della corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Lei è qua in fila per fare il tampone?
Per mio figlio, non per me. Perché l'hanno chiamato dalla palestra in cui si allena e siccome c'è stato un caso potrebbe essere un soggetto a rischio.
Ho fatto già il sierologico e sono positivo.
C'ho dei parenti che sono stati a contatto diretto e quindi adesso faccio il tampone.
Sono arrivato alle 7:15.
Dalle 7:30.
Dalle 8 di questa mattina. Da 4 ore più o meno.
Lorenzo, mi fanno quando questo tampone?
Speriamo prima di notte.
Una quarantina di automobili, tutte in fila, una dietro l'altra, attendono di poter accedere all'ospedale San Giovanni in pieno centro di Roma, una delle strutture drive-in della capitale in cui è possibile effettuare il tampone. La colonna in via dell'Ambaradan non sembra immensa, ma in realtà l'attesa inizia ben prima. Decine e decine di auto sono ferme davanti all'obelisco di Piazza San Giovanni in Laterano, in attesa di un cenno dei vigili per accedere alla via lunga e stretta che costeggia l'ospedale. Con più 1.293 casi in sole 24 ore nella regione, di cui 620 concentrati a Roma, il Lazio è oramai una delle regioni con il più alto numero di contagi. Ma la situazione a Roma è davvero fuori controllo, come affermato ieri da Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza?
Direi al momento no, ma certamente ci sono pressioni importanti di un numero elevato di pazienti che giungono in pronto soccorso.
Massimo Antonelli, direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli. A preoccupare anche qui è il numero crescente di ospedalizzazioni. 1.226 le persone ricoverate in totale, 129 in terapia intensiva. Tuttavia le strutture sanitarie capitoline per ora sembrano tenere.
Il problema qual è? Che una volta stabilizzati hanno bisogno di essere messi. Ma questi pazienti naturalmente se non possono essere messi verso strutture di accoglienza che possono essere strutture alberghiere riadattate, perché non possono andare per la loro situazione logistica familiare, essendo ancora positivi ma di fatto guariti, dovrebbero essere accolti in queste strutture. E queste strutture, che pure la regione sta provvedendo ad attivare, tardano o non hanno un numero di letti sufficienti, naturalmente c'è una sorta di intasamento all'interno della struttura ospedaliera con una sorta di imbuto che non consente, dimettendo, di poter alleggerire la struttura sanitaria e ricoverare prontamente tutti i pazienti che giungono in pronto soccorso.
Professor Antonelli, ma il lasso di tempo a disposizione prima di entrare in sofferenza qual è?
Di qualche settimana.
Per piegare la curva in continua ascesa, il governatore Nicola Zingaretti ha deciso di imprimere una stretta alla movida, chiudendo locali e vietando spostamenti non necessari a partire dalla mezzanotte di venerdì. Basterà?
Se tutte le misure vengono rispettate, noi abbiamo delle chance di poter limitare la circolazione.
La Regione Lazio ha fatto e sta facendo abbastanza per contenere questa seconda ondata?
L'ha cercato di fare il possibile. Il vero problema è la medicina territoriale di cui si ha bisogno. E quindi il contributo dei medici di famiglia è un contributo importante che possono offrire, dando un aiuto anche a sovraccaricare meno gli ospedali.
Era un reportage di Anna Valenti. In Francia intanto aumenta il numero di dipartimenti costretti al coprifuoco notturno. Oggi se ne sono aggiunti altri 38 che lo applicheranno a partire da domani sera. Il premier Castex ha affermato che il virus sta circolando a velocità estremamente elevata. E restiamo in Francia, dove la stazione ferroviaria di Lione è stata evacuata oggi pomeriggio in seguito ad un allarme bomba. Una donna che aveva con sé diversi sacchi ha minacciato di farsi esplodere gridando Allahu Akbar. La Francia è in stato di allerta dopo l'uccisione di un insegnante venerdì scorso da parte di un militante islamico ceceno. Un altro tentativo di attentato terroristico è stato segnalato oggi a Mosca. Le autorità hanno annunciato l'arresto di un uomo originario dell'Asia centrale che stava trasportando una bomba artigianale da far esplodere davanti allo stabile che accoglie la sede dei servizi segreti russi. Sarebbe membro di un non meglio precisato gruppo terroristico internazionale. Il Libano riparte da Rafik Hariri. Il paese, sprofondato in una pesante crisi, è alla disperata ricerca di un nuovo governo che possa risolvere i grossi problemi che lo attanagliano. Falliti i tentativi del precedente premier designato, ora si torna ad una vecchia conoscenza.
Dopo settimane di forte incertezza in Libano è stato nominato oggi un nuovo premier incaricato. Si tratta di Saad Hariri, al suo quarto mandato e che si era dimesso un anno fa sull'onda delle allora inedite e massicce proteste popolari antigovernative. Hariri ha assicurato di voler formare quanto prima un governo di esperti in grado di avviare le tanto attese riforme che, secondo i più ottimisti, dovrebbero sbloccare le trattative tra Beirut e il Fondo Monetario Internazionale. Il Libano è infatti un paese al collasso finanziario. Da marzo è in default e i beni essenziali scarseggiano sempre più in un contesto di crescente povertà e tensione sociale acuite dalla pandemia e dagli effetti della devastante esplosione del porto di Beirut il 4 agosto scorso. L'esplosione è stata citata oggi da Hariri, che ha detto di voler far uscire il paese dal tunnel della crisi. Nelle scorse settimane, dopo l'uscita di scena dell'altro premier incaricato Mustafa Adib e il fallimento dell'iniziativa francese, Hariri è tornato a essere un premier appoggiato da quasi tutti i membri dell'oligarchia libanese. Si sono opposti alla sua nomina soltanto i seguaci del capo di Stato Michel Aoun e altri gruppi cristiani, mentre gli Hezbollah, alleati proprio di Aoun, si sono astenuti con un silenzio assenso che assicura a Hariri un largo appoggio in vista della formazione del governo.
Era un contributo di Lorenzo Trombete. Adesso passiamo ad un'altra notizia.
La conferenza dei presidenti ha deciso di conferire il premio Sakharov per la libertà di pensiero ai rappresentanti dell'opposizione bielorussa per il loro coraggio, la loro resilienza, la loro determinazione. Essi incarnano quotidianamente la difesa della libertà di pensiero e di espressione che il premio Sakharov gratifica. Si sono dimostrati e continuano a dimostrarsi forti di fronte a un avversario molto potente, ma ciò che li sostiene è qualcosa che la violenza non potrà mai sconfiggere, cioè la verità.
E questa era la voce del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. L'opposizione bielorussa ha dunque ottenuto il premio Sakharov, il riconoscimento del Parlamento europeo che ogni anno va a persone o organizzazioni che si sono distinte per la difesa della democrazia e dei diritti umani. Da mesi nell'ex Repubblica Sovietica vanno in scena proteste contro il presidente Aleksandr Lukashenko, in carica dal 1994. e accusato di brogli alle ultime elezioni di agosto. I leader politici dell'opposizione sono finiti in carcere o hanno cercato rifugio all'estero. Sentiamo adesso il nostro collaboratore Stefano Grazioli.
L'opposizione bielorussa dal 9 agosto non ha mai smesso di manifestare, in grande e in piccolo, contro le elezioni manipolate da Aleksandr Lukashenko. Un premio, quindi, che ha un alto valore simbolico, visto che il duello fra il presidente e i suoi avversari è tutt'altro che finito. L'Europa ribadisce con forza il suo schieramento con le donne in bianco che in questi mesi hanno sfilato con i mazzi di fiori, con gli studenti e con i professori che hanno protestato nelle università, con i lavoratori che hanno scioperato nelle fabbriche. È un riconoscimento per il popolo bielorusso, ha detto Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione rifugiatasi all'estero dopo le minacce ricevute a Minsk. Insieme con Maria Kolesnikova e Veronika Tsepkalo ha formato il trio che ha coagulato a livello politico l'opposizione. Sono loro i volti più conosciuti e rappresentativi, insieme a quello di Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura, che fa parte del consiglio di coordinamento messo fuori legge da Lukashenko. Non è la prima volta che il Sakharov va in Bielorussia. Nel 2004 era stata premiata l'Associazione dei giornalisti del paese. Nel 2006 l'allora leader dell'opposizione, Aleksandr Milinkievich.
E noi ci fermiamo qui, è il momento delle notizie sportive.